scappa. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ci penso non sono più in me. Suona Italo Fisco, ascolta Italo Fisco.
Ben ritrovati amici di Radiabo Centrale Web alla rubrica Italo Fisco con Monica Bertolotto. E in questa puntata direi di continuare a parlare della dichiarazione dei redditi, di quanto, per quanto riguarda le detrazioni o le deduzioni, però vediamo di parlare anche di altro in modo da avere un po' la conoscenza di altre possibilità di indennità o di bonus. Parliamo del congedo parentale. La legge di bilancio ha innalzato l'importo dell'indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino. In particolare si prevede l'aumento dell'indennità, ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile, all'80% per cento per 2 mesi nel 2024 e all'80% per un mese e al 60% per un altro mese a regime a partire dal 2025. La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Il congedo parentale che ha avuto molte modifiche nel 2022 e nel 2023, in particolare vediamo che il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affido. E la legge ha previsto invece per il 2023 a regime un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno che fosse indennizzato all'80% e i restanti 8 mesi al 30%. Attualmente, con riguardo alla durata del congedo parentale, la normativa prevede che per ogni bambino nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, salvo in caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno 3 mesi, per cui si aggiunge un mese ulteriore. Il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi, al padre lavoratore dalla nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, per un periodo continuativo frazionato non superiore a 11 mesi qualora vi sia un solo genitore o un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. La tabella dei limiti dei congedi parentali dal 2024 abbiamo 6 mesi per il padre che per la madre in alternativa entro i 6 anni, 7 per il padre in caso si astenesse dal lavoro per almeno 3 mesi. Il limite quindi complessivo sono 10 mesi entro i 12 anni 11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi. E si segnala che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata all'80% o al 60% è garantito per i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità, mentre per i nati nel 2023 spetta solo ai lavoratori che concludono il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. Quindi se si è già concluso nel 2023 non si ha diritto a quest'ulteriore secondo mese. In caso contrario, è applicabile un solo mese con indennità all'80%, come dalla normativa vigente. Parliamo della disoccupazione, lavoratori rimpatriati. L'INPS ha ricapitolato le regole da applicare per l'indennità di disoccupazione di lavoratori in caso di rientro da un paese straniero. Si fa riferimento alla legge riguardante le domande di disoccupazione per i lavoratori italiani che rimpatriano da paesi soggetti alla normativa comunitaria, che sono i paesi UE, stati SEE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e Svizzera, o da uno stato estero non convenzionato. E per i cittadini italiani che dopo un periodo di lavoro all'estero rientrano in Italia in situazione di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, è prevista l'indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali. La prestazione decorre dal giorno del rimpatrio, se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l'impiego entro 7 giorni dal rimpatrio, dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata dichiarata tra l'ottavo e il 36esimo giorno successivi alla data del rimpatrio. La durata massima della prestazione è di 180 giorni e il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS con un accredito su un conto corrente bancario o postale sul libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale. Come fare domanda? Innanzitutto i requisiti sono essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio. La domanda di disoccupazione non è soggetta a prescrizione. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente. Per le domande successive, si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno 12 mesi, di cui 7 effettuati all'estero. La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare la domanda tramite il contact center o agli enti di patronato e intermediari dell'istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Il termine ordinario per la risposta è di 30 giorni. La persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro può conservare il diritto alla prestazione di norma per un massimo di 3 mesi, prorogabili nel caso di alcuni Stati fino a 6 mesi. I disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria devono allegare il documento portatile U1 che riporti i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero, contratto di lavoro, buste paga, eccetera. Se la persona non è in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera. I documenti necessari per chi è in stato di disoccupazione in stati non convenzionati, il cittadino italiano in stato di disoccupazione e in possesso dei requisiti previsti ha diritto alla prestazione di un massimo di 180 giorni e alla domanda non vanno allegati l'U1 e U2, bensì un'autocertificazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto rilasciata dal datore di lavoro all'estero oppure dalla competente autorità consolare italiana.
Upon healing.
novità che riguarda il fisco e l'app IO. Le entrate hanno informato del servizio di colloquio con i cittadini tramite l'app IO per rimborsi in arrivo, scadenze e avvisi personalizzati. Quindi l'Agenzia delle Entrate ha informato con un comunicato stampa del 10 aprile che tramite l'app IO gestita da PagoPA comunicherà con i contribuenti informazioni su rimborsi in arrivo, scadenze, avvisi personalizzati. Viene precisato che chi ha un rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione che sta per scadere, l'Agenzia delle Entrate avviserà con un messaggio personalizzato su IO, l'app dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Viene ricordato che IO consente infatti di ricevere in un'unica app sul cellulare i messaggi del fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni locali e nazionali accreditate al servizio. I messaggi del fisco che arrivano su IO sono rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate e altri. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l'accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti. Viene ricordato che l'app dei servizi pubblici IO è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con la carta di identità elettronica o con SPID. L'uso dell'app come canale di comunicazione permette di eliminare il ricorso agli SMS e alle mail che possono presentarsi con più facilità a campagne di phishing. Andiamo a vedere il limite di reddito dipendente, autonomo e occasionale che sia compatibile nel 2024 con le indennità di disoccupazione NASPI per lavoratori subordinati e di SCOL per i collaboratori. Sono compatibili con i redditi da lavoro dipendente e subordinato fino ad un certo limite. Quindi dal 2024 la soglia è stata parificata a quella della no tax area, cioè del limite al di sotto del quale opera l'esenzione fiscale. Il limite di reddito è fissato per il 2024, quindi a 8.500 euro all'anno. Va ricordato che NASPI e DISCOL sono compatibili con redditi di diversa natura, per cui i limiti specifici sono reddito da lavoro dipendente o parasubordinato compatibile con NASPI 8.173,91 euro nel 2022 e nel 2023 e quindi 8.500 euro nel 2024. Redditi da lavoro autonomo compatibile con DISCOL 5.500 euro invariato dal 2022 al 2024. I beneficiari che percepiscono questo tipo di redditi sono tenuti a comunicare all'INPS il reddito annuo presunto affinché le prestazioni di disoccupazione vengano ridotte. Attenzione, eventuali redditi da prestazioni di lavoro occasionale con libretto famiglia o contratto telematico presto sono cumulabili con le indennità di disoccupazione fino alla soglia di 5.000 euro. Eventuali redditi da prestazioni di lavoro agricolo occasionale entro un massimo di 45 giornate lavorative non incidono sulle prestazioni di disoccupazione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'aliquota da applicare a chi affitta per più volte l'anno il proprio appartamento in locazione breve. La legge di bilancio 2024 ha aumentato dal 21 al 26% l'aliquota d'imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. E a tal proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per chi affitta un solo immobile con più contratti di locazione breve nel corso dell'anno ha comunque diritto all'aliquota del 21%. Dal 1 gennaio 2024, chi sceglie questo regime deve calcolare l'imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26%. La stessa norma prevede tuttavia la riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relative a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi uno sceglie su quale si può applicare la riduzione del 21%. Cioè l'aliquota ridotta al 21%. Se per ipotesi gli immobili locati fossero due, ad esempio, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due, a scelta del locatore, si applicherebbe l'aliquota del 21, sull'altro quella del 26. Si ricorda che per le locazioni breve si intende i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. La possibilità di richiedere il rimborso IMU che la Corte Costituzionale, con una sentenza del 18 aprile, apre questa possibilità per appunto il rimborso dell'IMU pagata prima del 2023. La legge di bilancio del 2022 aveva previsto che a partire dal 1 gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili che non sono né utilizzabili né disponibili per i proprietari, a condizione che sia stata formalizzata una denuncia presso le autorità giudiziarie per i reati specificati, che sono violazione di domicilio, invasione di terreni o edifici, occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata l'azione giudiziaria penale. Per ottenere questa esenzione, i proprietari devono inviare una notifica telematica al comune, seguendo le procedure che saranno definite da un futuro, decreto del Ministero dell'Economia. Una notifica simile deve essere inviata anche quando le condizioni per l'esenzione cessano di esistere. Anche se il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'esenzione è valida anche senza il decreto, che riguarda solo la procedura di dichiarazione. I contribuenti che hanno ottenuto l'esenzione per il 2023 devono quindi presentare la dichiarazione IMU esclusivamente online entro il 30 giugno 2024. La sentenza ha esteso retroattivamente l'applicazione delle norme che sono state introdotte dal 2023. Pertanto, chi ha pagato l'IMU sugli immobili occupati abusivamente può presentare una richiesta di rimborso per l'IMU pagata ingiustamente. La richiesta deve rispettare i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di 5 anni dal pagamento, come è specificato dalla legge. Questo significa che quest'anno i proprietari possono richiedere rimborso dell'IMU pagati dal 2019 in poi. Parliamo ancora delle detrazioni in dichiarazione. Abbiamo la possibilità di beneficiare della detrazione per i contributi versati per il riscatto del corso laurea per familiari a carico. L'INPS ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti inoccupati per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea e sono tali coloro che al momento della domanda non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la gestione separata. Se i contributi sono versati a favore di inoccupati degli inoccupati dai familiari, di cui gli stessi risultano fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% della spesa. E a favore di soggetti iscritti anche solo in passato ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili. Attenzione, va prestato al fatto che dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario postale, oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull'intero importo versato, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo. Siamo arrivati al termine della trasmissione, quindi io vi do appuntamento come ogni lunedì alle 17:30 qui su Radiabo Centrale Web. Ora vi lascio all'ultimo brano e alle prossime trasmissioni qui su Radiabo Centrale Web, quindi rimanete in ascolto. Ciao amici!
Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, 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 pompa. Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi.
accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima m'hai lasciato. E resto qui, distrutto, disperato ancora un po'. Ma prima o poi ripartirò e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un bambino. Lontano. Piano piano dalla base tra le rose lentamente risalire. E prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare. In basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole un arcano a motore. Salirò, 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 salirò tra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a qua.